con tutti i luoghi di cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli, che qua vi siete riuniti in attesa delle nostre parole. Ed eccoci fedeli rispondere al vostro richiamo. Eccoci qua, ancora una volta riuniti. Una fra le poche oasi di creature che credono, confortate dalla ragione, che tanto, quasi tutto direi, esista oltre il piano fisico. Una delle poche oasi di creature che credono nella eternità del sentire, basando questa loro fede su cognizioni le quali cercano di dischiudere la mente umana ad una visione divina. O figli nostri che ci udite, quanto le creature consapevolmente ed inconsapevolmente agogneranno sapere quello che voi già sapete. Oltre la naturale aspirazione dell'uomo di ricercare qualcosa che vada al di là degli oggetti che li vede e percepisce con i sensi fisici, aspirazione voluta vuoi dal suo desiderio egoistico di sopravvivere, vuoi dal suo desiderio di prevalere sugli altri, e vuoi non ultimo da un suggerimento che gli viene dal suo spirito. Ebbene, figli, oltre questo c'è nell'uomo come una reazione alla sorta di vita che egli oggi conduce, una vita così precisa e così al tempo stesso concreta, una vita per la quale tutto si fa in funzione di qualcosa che si vuole ottenere, tutto ha una ragione d'essere nel piano fisico. Ogni azione dell'uomo, figli, oggi, come voi ben sapete meglio di me, ogni azione dell'uomo è volta ad uno scopo che chiude la sua ragion d'essere in questo piano fisico. Come reazione a questa vita materiale, figli, l'uomo aggiunge agli altri un desiderio di spirito, di sottile, di qualcosa che va al di là di ciò che gli percepisce e vede. Ebbene, ancora in generale l'uomo questa sua aspirazione la coltiva con elementi minuti, direi basilari, le prime nozioni. Prega, non sa bene che cosa, forse senza essere completamente convinto dell'esistenza di Dio, oppure si rivolge ad una sorta di filosofia che in qualche modo lo salvi da tutte le cose che si conoscono e si possono toccare con mano, e che trovi così in lui riscontro che dia soddisfazione a quella ambizione, aspirazione di spiritualità. Ebbene, figli, questi sono cose elementari, sono come l'ABC di una volta, eppure man mano, cominciando a scoprire che il tempo è estremamente relativo, poco a poco, strano a dirsi, l'uomo modificherà il suo concetto di Dio. Voi già sapete quanto sia relativo il tempo, tanto relativo che addirittura non esiste. Voi per altre vie, senza ricorrere al mondo siderale, al mondo degli astri, degli universi fisici e a tutte quelle osservazioni e cognizioni che si fanno e si conoscono osservando il mondo degli astri, voi senza tutto ciò già sapete e capite che il tempo non esiste. E partendo da questa constatazione, figli cari, voi modificate il vostro concetto di Dio. Vi avvicinate di più alla realtà di ciò che è. Per fare questo, e lo ripetiamo ancora senza stancarci, dovete cambiare il vostro modo di capire le cose, il vostro modo di raffrontare quel sistema che fino ad oggi avete seguito come uomini. Come può un selvaggio capire Dio se non abbandona il concetto che ha dell'ente supremo, di una dei come, di una deità che si debba ossequiare, che si debba temere, che sia capricciosa, che debba essere calmata nei momenti di ira? Come può il primitivo innalzare, ampliare il suo concetto di Dio se rimane ancorato a questa visione? E così, figli, non dovete scoraggiarvi, ma tanto è il divario che esiste fra il concetto che generalmente l'uomo ha ed avevate o avete in fondo di Dio e ciò che è in realtà. Per taluno di voi tutto ciò può rappresentare turbamento. Le nostre parole che assumono due diversi significati in apparenza. Ciò che noi diciamo oggi, che può essere inteso da un esame superficiale come una contraddizione con ciò che ieri dicevamo, tutto ciò scoraggia taluno di voi. Ma noi vi diciamo, non dovete scoraggiarvi, non dovete soffermarvi sul senso ostico delle parole, dei vocaboli, delle espressioni, o figli. Dovete trascendere questo senso. In serenità ed in semplicità capire che cosa vogliamo dirvi con tanto amore, figli cari. Capire il nostro messaggio che piano piano, delicatamente, cerchiamo di far giungere al vostro cuore. Delicatamente per non turbarvi, per non farvi del male, per aiutarvi. Questo dovete capire, figli. E cerchiamo di arrivare più in profondo possibile, perché quello che noi diciamo sia spremuto da voi, sia da voi ricevuto al massimo. Tutto il significato che le nostre parole hanno sia da voi inteso. Comprendeteci, siete voi che dovete entrare nel senso delle parole, siete voi che dovete afferrare i concetti. Noi possiamo solo impiegare tutto l'amore che abbiamo, figli, e di conseguenza tutta la pazienza necessaria nel ripetere, e ciò non ci costa fatica, perché tanto li amiamo. Ed in forza di questo amore, che qua ci avvince, io vi benedico e vi auguro che questo ciclo di riunioni sia per voi veramente proficuo. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Il fulo creatore spiccate il volo senza timore. Voi conoscete il pericolo vostro, che è il male di tutta l'umanità, e conoscere il nemico ed il pericolo che vi minaccia significa in parte averlo già vinto. Questo pericolo si chiama indifferenza. Indifferenza a quanto vi circonda, al mondo delle creature che sono attorno a voi. Indifferenza alle loro pene, anche alle loro gioie, ai loro dolori, alle loro conquiste. Indifferenza non ai problemi delle masse, come si usa dire, ma al problema del singolo. Forse il problema dei molti interessa oggi l'umanità, ma il problema del singolo è totalmente sconosciuto. Ebbene, creature, voi non dovete essere indifferenti né al problema dei molti né al problema dei singoli. Vedete come nel mondo che vi circonda, con i mezzi che vi portano in casa, in ogni luogo, le notizie che in tutto il mondo si verificano, come morte, dolore, sofferenza, quasi diventino giorno per giorno fatti consueti, e come questa abitudine a conoscere superficialmente le sofferenze degli altri vi stimoli ad avere nei riguardi di chi soffre una certa noncuranza. Si fa insomma una specie di brutta abitudine al dolore ed alla morte. Ora voi, oltre a questo comune pericolo dell'umanità di oggi, avete l'altro pericolo, che può essere rappresentato da una non esatta comprensione del non tempo. Attenti, vi siete soffermati altre volte su questo aspetto pericoloso del nuovo insegnamento. La non contemporaneità del sentire individuale nel mondo umano può per taluno significare non interessarsi alla sofferenza degli altri, in quanto non ritenuta più attuale, non ritenuta più importante, come può non essere interessante sapere che durante la Rivoluzione francese tante creature soffrirono e tante atrocità furono commesse. Non è tanto interessante riflettere su quelle atrocità quanto interessante riflettere sulle atrocità di oggi. Quelle sono trascorse, queste sono attuali, così pensa l'uomo. Ed allora, sapendo che forse il dolore di oggi nelle creature, quello che vediamo in fondo può non essere sentito insieme e contemporaneamente al nostro mondo, priva questo dolore di una certa contemporaneità e per questo lo sminuisce del suo significato ed accresce l'indifferenza che già è tanta portata dalla vita di ogni giorno. Ma voi già conoscete questo vostro pericolo, voi già sapete che il nemico che vi sta di fronte si chiama indifferenza. Ed allora dovete essere sensibilizzati ai problemi degli altri. In che modo, in che misura, lo diremo forse un'altra volta, quando avremo l'occasione di parlarci ancora. Ma che sia importante non v'è dubbio. È vero, fratelli e figli di lei, che la pace segua voi e tutti i vostri cari. Veda domandarsi che cosa io vengo a fare, perché quello che ho potuto udire questa sera, scorrendo questi fotogrammi, è così interessante che certo viene naturale questa considerazione e verrebbe la voglia di dire Bravi, figli e fratelli, bene, bene per l'armonia, bene per quello che avete detto, anche pensato per colui che non ha avuto il coraggio di esprimere ad alta voce i propri pensieri. Bene, insomma, per tutto, e quindi è il momento di accomiatarsi e lasciarvi nelle vostre discussioni così bene avviate. Ma
Perché ci dice?
certo, lo dico convinto e sincero. Senza astuzia, perché io non sono astuto. Desidero solo prospettarvi i problemi da varie parti, da diversi punti di vista. Ma veramente stasera non mi lasciate modo. Trovare un vostro punto debole. Quasi mi verrebbe fatto di domandarvi certi dubbi che ho io da chiarire, perché voi me li chiariste. Perché non vi prendete poi sul serio? Innanzitutto, bisogna che dica che avete capito, diciamo completamente per quelle che sono le vostre cognizioni di oggi, quella specie di riflessione controsenso che vi avevo lasciato, ricordate figli e fratelli, sulla oggettività. Quella specie di giochetto di parole, il senso di quelle parole che con le vostre cognizioni attuali c'era da dare, l'avete dato giustamente. Vedrete quanto ancora di più, man mano che proseguiremo nelle spiegazioni, questo senso si puntualizzi, sia ancora più preciso. L'unica cosa, semmai, che con le similitudini potevate più o meno capire, era quella sul sentire della individualità. Sentire tutti i fotogrammi, compresi quelli che costituiscono le varianti alle azioni, oppure sentire solo quelli veramente in tempo vissuti, dobbiamo intenderci prima di tutto su che cosa significa sentire. Una volta noi avevamo le idee chiare in proposito, è vero, figli e fratelli, il sentire era il sentimento, il resto era sensazione o emozione. Da quando abbiamo preso a parlare dei fotogrammi, non potevamo conservare questa distinzione senza avere una grande difficoltà nell'esprimersi. Ed allora abbiamo usato il termine sentire in senso lato. È vero, figli e fratelli, vi abbiamo detto più volte, sentire che comprende sensazioni, emozioni, ricordi ed anche sentimento. Ebbene, il sentire della individualità, come voi sapete, è il sentire tutta l'esistenza di questa individualità contemporaneamente, è vero? In tutta la fase di espressione di essa individualità è un insieme di sentire nel senso vero e proprio che noi avevamo dato a questo vocabolo, cioè è un sentire di cuore, è un sentire di spirito, mi intendete figli? È un sentire di coscienza. Ma ciò non vuol dire che la individualità sia negata alla conoscenza del ricordo degli individui che la costituiscono. Voglio dire questo, voi oggi avete il sentire che avete, sentire di coscienza e di sensazione e di emozione, perché siete quelli che siete. Intendo dire questo, la vostra fase attuale di evoluzione è quella che è perché voi siete il risultato di certe esperienze e voi siete così non perché ricordate certe esperienze, ma perché le avete vissute ed assimilate. Il ricordo delle esperienze può non esistere più, ricordo come ricordo di cronaca, è vero, di ciò che è avvenuto, può non esistere più, come non esiste per le esperienze avute in altre esistenze, tranne casi eccezionali, si intende, ma voi egualmente siete quelli che siete perché le esperienze hanno portato i loro frutti. Così il sentire della individualità secondo le fasi che la costituiscono, cioè nella fase di sviluppo, dal sentire del cristallo fino su al massimo sentire, tranne l'ultimo, è vero figlia Franca, come tu hai detto, il sentire della coscienza assoluta è un sentire di sentimento, di coscienza. Il ricordo dei dettagli, delle esperienze, delle, come potrei dire, dei fotogrammi ai quali l'individuo si lega, si è legato o si legherà. Noi siamo umanamente abituati a parlare secondo i tempi, ad usare i verbi secondo i tempi, è vero? Ma siccome parliamo invece di cose che sono là ove non sono più tempi, ecco che ci troviamo in difficoltà ad esprimerci, ad usare i verbi, è vero figli? Secondo le coniugazioni. Ma voi dovete intendere questo, che il sentire delle individualità considerato fase per fase è un sentire di coscienza. Per questo motivo, qualunque sia la variante che l'individuo sceglie nel mondo dei fotogrammi, l'esperienza è quella. È vero, figli e fratelli? Questo sempre ve lo abbiamo detto. L'uomo ha il suo libero arbitrio relativo, limitato, e tutto quello che viene. Qualunque strada scelga, la meta è quella. Significa impiegare più fatica, più dolore e meno intelligenza, significa impiegare più azione e meno riflessione o viceversa, ma il retaggio è lo stesso. Dunque, qualunque sia la variante imboccata, l'esperienza è la stessa. Ecco perché vi dicemmo che la teoria di esistere della individualità è unica, non presenta varianti, in quanto qualunque sia la strada scelta dall'individuo, l'individualità ha un ciclo di esistenza uguale. È vero, figlio Isabel, perché le esperienze, questi sentire, questa teoria di sentire come tanti puntolini, l'uno più grosso dell'altro, è vero? E quindi non sarebbero più punti geometrici, ma punti, è vero? Superfici posti l'uno accanto all'altro, sempre più grandi, che possono simbolizzare la teoria dei sentire delle individualità, ebbene questa teoria di sentire è sentire di coscienza. E non può esistere come ricordo di fotogrammi scelti e vissuti. Allora dice giustamente la figlia Franca, come esistono eternamente questi fotogrammi? Esistono come sentiti di sensazione, di emozione, di ricordo, di sentimento dall'individuo. Dunque vedete quanto diverso modo di sentire vi sia in seno al nostro essere. Riflettete, è vero fratelli, riflettete il sentire dell'uomo, il sentire, perché no, dello spirito, del fantasma, del disincarnato, il sentire della mente, il sentire della coscienza dell'individuo ed il sentire della coscienza della individualità. Non sto creando dei termini nuovi, è vero?
No.
Voi lo capite. Ed infine poi il sentire assoluto. Dunque, figli e fratelli, una volta su questo siete d'accordo, raggiunta la coscienza assoluta, il sentire assoluto, v'è tutto. V'è non solo il sentire come coscienza, ma il sentire completo del tutto. Il tutto conoscere ed essere presente nel tutto. Quindi non solo nei fotogrammi che un individuo può avere scelto, ma nelle varianti che l'individuo può non avere scelto, il tutto. Questo significa conoscere il tutto di tutto. Possono sembrare, certo, misere parole per esprimere concetti così immensi, ma pure questi sono gli strumenti che abbiamo per farci intendere. Sta a voi, come diceva la vostra guida, penetrare oltre il significato delle parole. E a noi sta la pazienza, la buona volontà di spiegarci, di cercare di spiegarci. Avete sufficientemente chiarito il concetto relativo al ripetersi di una scena, di una serie di fotogrammi? Io mi auguro di sì. E cioè, che cosa è scritto? Che significato ha questa espressione? Che cosa è scritto? Figli e fratelli, tutto è scritto. Nel senso che tutto esiste, niente viene di volta creato, nessuna situazione è creata lì per lì a seguito di un'altra situazione precedente, ma già tutto esiste ed una situazione viene scelta in funzione della scelta che si è fatta precedentemente. Cioè, è una questione di sottigliezza, di comprensione. Fino a ieri voi credevate che di volta in volta il cosmo crescesse, maturasse, sviluppasse. Oggi voi sapete che il cosmo esiste da sempre e per sempre in tutte le sue fasi di sviluppo. Altrettanto è per la vita degli individui. Ogni situazione, ve lo ripeto ancora una volta, è già scritta, nel senso che non si attende che l'individuo abbia scelto una situazione precedente per concretizzare la seguente, ma già tutto esiste ed è l'individuo che in forza di una scelta precedente opera una scelta successiva e della scelta successiva che avviene in funzione di una scelta precedente. Dunque tutto è scritto. Eppure, poiché esistono le varianti, l'individuo ha un libero arbitrio, una qualche forma di libero arbitrio relativo. Può anche questo sembrare un controsenso, ma voi dovete riflettere sul significato di queste parole. Dovete capire che il vero senso sta al di là del paradosso e del controsenso. Voi dovete capire in quale misura l'individuo è libero. E che sì, esistono passaggi forzati, esistono serie di fotogrammi, le quali una volta imboccate all'inizio non possono che condurre alla fine, ma che esistono anche le varianti, che queste varianti trovano ragione d'esistenza, basterebbe solo il fatto di dire che debbono affermare il principio del libero arbitrio, ma che, attenti bene figli, forse è la prima volta che con tanta chiarezza lo affermiamo. Se esiste una variante di fotogrammi nella quale esistono due creature rappresentate, ebbene, questa variante può essere seguita, imboccata, come voi dite, solo da una di queste due creature. Mi spiego. Naturalmente, nello spiegarmi, affermo cose in realtà forse non esistenti, che non trovano riscontro nei fatti. È vero, figli e fratelli? Ma debbo per forza volgarizzare per farmi intendere. Ebbene, vi sono in una serie di fotogrammi rappresentate due creature, un mendicante ed un'altra creatura che passa di fronte a questo mendicante. A questo punto nasce una variante. Che cosa succede? La creatura che passa di fronte al mendicante può fare una offerta, elemosina come si usa dire, o non farla. È vero, figlio e fratello? Ebbene, che cosa succede? Voi dite, fare l'elemosina è un fatto materiale, cioè togliere da una certa quantità di monete in una borsa una moneta e passarla nelle mani del mendicante. Ecco dunque la variante. Prima serie di fotogrammi, guardate che quando parliamo di serie di fotogrammi non intendiamo queste semplici azioni, è vero, ma tutto un insieme complesso che può occupare gran parte di una vita di un individuo, è vero, ma qua siamo per semplificare. Prima serie di fotogrammi, la creatura passa di fronte al mendicante e fa l'offerta, cioè toglie delle monete dal suo portamonete e le passa al mendicante. Seconda serie di fotogrammi, passa di fronte al mendicante e tira di lungo, è vero? Quindi le monete rimangono nel borsellino, è vero, Filippo? Che cosa succede? Voi sapete che non esiste la contemporaneità del sentire, per cui il mendicante vivrà questi, sentirà, percepirà, si immedesimerà in una di queste due serie di fotogrammi in modo, in tempi, per così dire, non uguali all'altra creatura che passa di fronte a lui. Voi lo sapete questo?
Sì.
Supponiamo che la senta prima il mendicante. È vero, figlio Fred? Perché pongo questo postulato? Perché il mendicante quel giorno deve, è scritto che deve ricevere quelle monete. Ha un karma buono. È vero, diremmo, secondo il nostro linguaggio. Dunque, in un tempo X, che ha una ben precisa data sul calendario degli uomini, è vero, sarà per esempio il 27 novembre del 1969, giorno, credo, di riscossione, giusto, per molti umani in questa vostra città. Ebbene, in questo giorno, è vero, preciso del calendario, che può essere vissuto in tempi diversi da ciascuno di noi, voi lo sapete, pur essendo sempre 27 novembre 1969, ebbene, in questo giorno il mendicante deve avere questo karma buono, ricevere certe monete. Quando questa scena del cosmo sarà sentita dal mendicante, lui vedrà passare di fronte a sé quella persona di cui dicevamo prima, che tirerà fuori dal suo borsellino delle monete e gliele passerà. È chiaro fin qui, figlio? Ma che cosa succede? Che quando questa serie di fotogrammi sarà sentita dall'altro personaggio in essa raffigurato, è vero che può anche nel resto essere sentita contemporaneamente al mendicante, non c'è niente di strano, è vero, figli e fratelli? Questo secondo personaggio che dovrebbe donare, invece, per un moto egoistico, imbocca l'altra serie dei fotogrammi e non dà le monete. Ebbene, voi dite, ma che cosa succede allora? Come tornano i conti? Benissimo. Mi seguite, figli e fratelli? Non c'è nessun contrasto. Il mendicante avrà avuto il suo denaro. Denaro che spenderà, o che forse seppellirà, ne farà quello che vorrà, è vero? L'altro, invece, se lo terrà stretto nel borsellino. Dunque, ciascuno dei due, pur essendo come disegno rappresentato insieme, in un'unica azione, in una comune azione, in un episodio comune, ha seguito una soluzione diversa.
Chiarissimo.
Ma il 27 gennaio... Cosa è successo?
Per uno è successo una cosa,
per uno è successo un'altra. Perciò è chiarissimo come ragionamento, ma come immagine degli avvenimenti del mondo e dei fotogrammi è meno chiaro. Perché vuol dire che avviene più di una vita, più di una storia,
già,
diciamo, cosmica.
Ognuno ha la sua.
La storia del cosmo è l'insieme della storia dell'individuo.
Ecco. C'è un'unica storia cosmica.
Allora, vedete che piano piano, appunto, dopo lo ridirai, perché è quello che stavo per dire, figlia Franca, lo ridirai, è vero? Allora, ho perso il filo del fotografico. Allora, però, invocando una variante o l'altra, poi avvengono, ripeto, altri fatti. Così, nella variante in cui l'individuo, uno dei protagonisti, aveva fatto l'elemosina, che cosa succede? Avvengono certi fatti per cui l'individuo, questo individuo, avrà a sua volta un karma benefico. Nell'altra variante in cui si è dimostrato egoista, è vero, figli e fratelli, a distanza di tempo succederà e sono prescritti certi fatti per cui naturalmente sconterà. Ora voi, già che siete in un mondo così interessato al denaro, fate bene anche i conti di questo denaro.
Ci sono o non ci sono nella borsa?
Divertitevi, divertitevi. Perché altrimenti sarebbe troppo comodo spiegare. Dove sono questi soldi? Dove sono andati a finire? Pace a voi.
Grazie. Dimmi, senti, dimmi. Ma tutte e due. Un pochino peggio la tua sorella.
Sì, ma sta un po' meglio adesso.
Un pochino peggio di tuo marito.
Sì, ma meglio di prima.
Sì, ma una cosina un pochino più lunga, sai?
Ma guarirà.
Sì, sì, ma un pochino lunghina, aspetta,
Sì.
Ma insomma, anche il signor generale sta benino?
Sì,
ma sta bene di lei, sì, lui sta benino. Insomma, anche, come si dice, un po' da vecchino, ma insomma benino. Tu gli mandi tanti bacini da parte mia.
Grazie.
Tu gli puoi dire che può fumare, ora no, non tanto, ma insomma può.
No, adesso fuma bene.
Può fumare ancora, insomma, non è.
Sì.
Senti, la dottoressa e quelle febbri di Guido.
Non è niente. Non è niente.
No.
Non è niente, no.
Sì.
Ai miei paesi la chiamavano febbre da strapazzo.
Ah, sì, eh.
Sì.
Senti,
è bambina, vero? Sai, io mi sembra, non so se mi sbaglierò, sono sempre dovute a quelle cose un po' particolari del Signore.
A un certo momento,
una certa infiammazione.
Sì, e non c'è niente da fare? Fa bene quello che fa?
Sì. Vanno curate un pelino, ma sai, sono cose un po' lunghine anche quelle, ma non gravi.
Va bene, grazie.
Non gravi. Soprattutto deve stare attenta a che... come si dice? Un po' di vitamina C.
Ah, vitamina C? Ho capito, grazie. Poi pensa a Silvio anche.
Silvio è andato tutto bene, si dice.
Grazie.
E il signor Baldini lì, gli puoi dirci qualcosa?
Questo è giusto.
Deve essere operato, vero? Andrà bene?
Sì.
Sì? Ecco, glielo possiamo dire?
Oh, sì.
Ecco, grazie.
Bellino?
Visto che mi sono sentita con un fa. Perché?
Che domanda? Vedi, tu sei cattiva? Tutta la cattiveria che ti viene in forza.
Sì, ma mi sembra andare via.
No, tu ti occupare, sono cose che succedono.
La passione, sì.
Sì, ma
non capisco.
Sono un po' chiusa. Poi, sapete, poi?
Una vedi.
Qui c'è delle forze che circolano, a volte da una parte le vanno via, l'altra le ritornano, tutte così.